Ciao a tutti, nuova puntata di PFN, siamo di fretta, andiamo alla veloce, siamo emozionatissimi, ovviamente. Io sono Salvatore Ioppolo, con me Matteo Rubinato. Ciao Matt.
Ciao Sal.
Allora, con noi, l'abbiamo detto, c'è una persona che, uno, stimiamo tantissimo, due, ne sa un sacco di Packers, tre, ascoltiamo da mesi perché è co-conduttore del nostro show radiofonico preferito, cioè Green and Gold Today, giornalista di ESPN Wisconsin, di ESPN 540, con noi Bill Johnson. Hi Bill, thank you for being here.
Oh, great. Thanks for having me, guys. Good to know there's Packer fans over there.
quite a few here, and we waste our nights watching the Packers and suffering, especially after the last game we watched. Starting from this, do you think the Packers have done enough to fill the gap that was evident during those final minutes in Seattle?
Yeah, I think, well, that's the main reason why they don't have Mike McCarthy calling plays anymore, so he can kind of oversee everything. I think that that was the idea behind giving the play calling to Tom Clemens. I think that they've done a lot to add to their special teams during the offseason. They've moved a lot of guys out that were there. Obviously, Brandon Bostic, who made the big mistake on the onside kick, is no longer with the team. Looks like they're not going to re-sign Jared Bush. So it looks like they're turning a page as far as their special teams is concerned, and that's what a lot of folks thought they needed to do.
So what's your off-season grade so far? How would you
rate? I like what they did in the draft. I think that they and other teams are figuring out that your defense needs to get smaller and faster. It looks like the offenses haven't figured that out yet. They're not just flat-out bulldozing these guys. So clearly their defense is going to get smaller and faster. They're going to play a lot with five and six defensive backs, and they're even talking about a formation where they might play with seven defensive backs, where Sean Richardson, who's normally a safety, ends up playing an inside linebacker spot. So I think that I'm pretty happy with what they did in the draft. Obviously, when they take that fullback, that's a guy that they see as a special teams guy. So, I think they'll be fine. I think that as long as they have Rodgers and Cobb and Nelson and Eddie Lacy, they're going to be one of the most potent offenses in the NFL.
Who's the guy you think you, should improve the most from year one to year two, talking about last year's draft?
Well, you know, I think that if you want to talk about the guys that were picked in 2014, I think everybody's expecting a lot out of Davante Adams. It's a real crowded wide receiver spot. People here, obviously, Jordy Nelson and Randall Cobb are the top two guys, but people around here like Jared Aberderis, he's from the state of Wisconsin right here, and people are encouraged to see what he'll be like coming off the injury. But I think that Davante Adams showed so much in that game versus the Patriots. I think the Packer fans are looking forward to seeing what more they can get out of him. And the other two guys are on the other side of the ball, and I think they both showed improvement last year. I think that Nick Perry, they kind of lit a fire under him by not signing his extension automatically, not signing him to that fifth year. He should be motivated this year. He looked like he improved last year. And the other guy was Dayton Jones, who was finally healthy, and it was good to see Dayton Jones make some plays late. So those are the guys that I would look for improvement out of.
So we know about the offense, the highest-scoring offense in the NFL last year, led by MVP Aaron Rodgers. But does this defense look to you like a championship-caliber defense?
Well, it's interesting. We'll see. I mean, it's a salary cap league, obviously, so it's really hard to have a great defense and a great offense. I think that Peppers was a nice addition last year. Maybe didn't get the sack numbers that people were looking for, but I think he was a solidifying veteran that they really needed on that defense. So that was encouraging. I think that you're going to see, as this defense continues to improve and continues to gain experience, it's a very young, athletic defense. Now, if that can translate to production on the field, I think their defense is going to be more than adequate to put the Packers back into at least back into the NFC Championship game.
You were talking, and sorry, Bill, sorry to interrupt you. We were talking last day or 2 days ago about the about that ranking taking off like the quarterback and ranking like the 32 NFL team, and it came out that the Packers without Aaron Rodgers was like the 8th team on the league. So people still think, and we still think that we are talented enough to be like a contender. Okay, my right. consideration, like my what I worry about, and I think our defense, yes, is not like that great, but it's good enough to win some game. Mm-hmm. Okay, and what concerns me is like last year. Okay, in the 17 game on the regular season against Detroit, we were up like 14-0. Okay, and Rodgers got hurt. Okay, mm-hmm. and he leaves the game, and like in 2 minutes, our defense allow like 2 quick TD to Detroit, and we are 14-14. Okay, I don't understand, because when Roger came back in the game, the defense returned to play great or decent at least. Okay, I don't understand that. I don't get that. Why there is a correlation between Rogers being on the field and the otherwise defense lose confidence?
Well, and I think, too, I think that when the Lions saw Rodgers go down, they might have gained confidence. They really didn't have a lot going, as you mentioned, when they were down 14-0. But I think that when they saw Rodgers go out, that they that gave them a little more confidence, confidence that they probably didn't have earlier in that game. But he is that important to them, really. You're right. It shouldn't affect directly what the defense does, but he is that important to them. As far as what he brings for that team. So, yeah, as much as it doesn't make sense, I think that Aaron Rodgers going out affects everything that they do. He's just that good and that important to what they do.
Because you can talk about 2 years ago when Rodgers hurt his collarbone, okay, and he's out mm-hmm. for 5-6 games, and we lose that game against, I think it was the Monday night against Chicago, okay? And I still think that even without Rodgers, with our team, we should win the game. We should play better against Philadelphia and win some more games, actually. And that didn't happen. Mm-hmm. We already know that didn't happen. And we had to wait Rodgers coming back on the last weekend and beat the Chicago to be in the playoffs. So I don't get it. It's like there is a correlation between defense confidence and Rodgers being on the field. And I think it's a limit, actually, for us.
Yeah, well, we'll have to see. Because remember a few years back when Tom Brady got hurt, Matt Castle had a pretty decent year, but the Patriots still didn't make the playoffs that year. I think that when you talk about that franchise quarterback, it's a couple of things. In a salary cap league, you're paying that guy right around $20 million. So that means that you've got an awful lot of young players and a lot of guys that aren't making a lot of money that are playing in the other spots. So when that guy goes out, it makes a big difference. The other thing, though, I think in that year, I think the Packers were really unprepared at their backup quarterback spot. Remember, they had Graham Harrell going into camp, and they had said that they thought Graham Harrell was the guy. But, I mean, before the preseason even started, they went out and got Vince Young. So somewhere along the line, their opinion changed, and it changed too late. And they really didn't have time to address that position properly. They were lucky that they got Matt Flynn when they did.
Yeah.
Because that, you know, they still end up winning the division and getting into the playoffs when they probably shouldn't have. But I think that they learned a lesson there. I think they're going to be more careful about the backup quarterback spot. Obviously, they drafted Brett Hundley this year. So they've got a couple of guys now in Hundley and Tolzien. I think that they're pretty convinced could go in and do some good things for them.
Oh, okay. Okay, thanks.
Now the quarterback is also calling the plays.
Yeah, I think he's going to be calling. Technically, it's Tom Clemens, the offensive assistant, that's calling the plays. But the way I see it, he's going to present Aaron Rodgers with a scenario, and Rodgers is going to have 3 or 4 plays that he can pick from. I think that he's always called a lot of plays at the line of scrimmage anyway. I was disappointed last year when he kind of threw Mike McCarthy under the bus at the end of the NFC Championship game when he said they weren't aggressive enough. my thought and the thing that I would say to Aaron is, if you didn't think they were being aggressive enough, you should have changed the play. But he didn't do that. So
he could have played a different place, call a different play, or it was like a formation that he couldn't have changed the play.
See, and I think he could have changed out of that play. I think that at that point, I mean, it fell apart so quickly, but at that point, they were just convinced that they could punt the ball away and Seattle wasn't going to do anything. Seattle came to life. Everything went right for the Seahawks in the last 3 minutes, and everything went wrong for the Packers. So I think he's going to have a lot of input into the play calling. I think there's going to be a lot of situations where he's out there making decisions and calling audibles, and that's fine. I mean, I think it's going to be great. I thought McCarthy was a pretty good play caller. We'll see how it works without him calling the plays.
Do you like Clay Matthews staying inside part-time?
Yeah, I think what they figured out is they just need to put him in position to make plays. And they discovered that he's better when the defense doesn't necessarily know where he's coming from. There's going to be some plays this year where they catch him out of position and it's going to be pointed out. But I think it's going to do more good than it does harm. I think that it gives Perry, who played a lot better last year, it's going to give Perry more of an opportunity to rush the passer from the outside. And I think that that's probably a good thing for the Packers.
Okay, another question. But I go back to what you say about the Rodgers throwing McCarthy under the bus after the NFC Championship. What are the real relationship between Mike and Aaron? They are like close friends, they just tolerate each other, or they got to get along? Because I think they have a really high respect for each other, what I think. Mm-hmm. But I don't know. Is it right what I think?
Yeah, I think they've got a good professional relationship. I think that any time, though, that you have a great quarterback and a successful coach, it's only natural for one to think that the other's getting credit for what they're doing. I mean, it happened with Mike Holmgren and Brett Favre. And, you know, before they could really get at each other's throats, Holmgren left and went to Seattle. But I think that they have a really good working relationship. I think it's like any other good working relationship, though. I think sometimes that there's little cracks in it, but for the most part, I think that they get along great, and it's going to continue to be a successful partnership. I got time for one more, guys.
Okay.
Okay. Paolo is a listener of ours, and he wants to ask you something. That is, going back to 2013, was enough done to convince Kevin Green to stay and not to quit coaching? And do you think we need someone as charismatic as him in that position?
Yeah, I think that the problem that Kevin Green had is a problem that a lot of the assistants have had, and that's the fact that Mike McCarthy doesn't let his assistant coaches interview for other positions. The rule is that if a coach gets offered an interview for a head coaching job, that you have to let him do it. But for any other position, you don't have to give a coach permission to interview for those jobs. And guys have really had a hard time moving up from position coaches to coordinators with other teams, and I think that was the main beef that Kevin Green had. I think he did a really good job. I think he was really instrumental in the development of Clay Matthews, and I was sorry to see him go.
Really quick, since the last year, this year we had to say Super Bowl or bust, or is that too much?
Yeah, no, it's Super Bowl or bust. If they don't get to the Super Bowl, I think people have a right to be disappointed.
Okay.
Okay. All right, thank you for joining us, Bill.
Thanks.
Hey, no
Bill.
Problem. Thanks, guys. Call me back anytime.
Thanks a lot.
We'll do that. Okay.
We'll do
Bye.
For sure.
Thank you.
Bye.
Allora, intanto ringraziamo ancora Bill per essere stato con noi e noi andiamo avanti ancora per un po', parliamo delle ultime
notizie. Io ero
notizie.
Emozionato, non so te, però sentirlo per radio ogni volta, adesso sentirlo in live parlare con noi, è stato forte, è stato forte, bello.
Pensate che ha fatto Skype apposta per poter parlare con noi oggi, perché ha detto che non aveva Skype e non sapeva come fare altrimenti. Mi aveva dato anche il suo numero di telefono.
Quindi possiamo fare lo stalking adesso.
Esatto.
No, detto, andiamo seri perché siamo dei professionisti noi, quindi.
Allora, oggi si è concluso, si sta per concludere, insomma, la seconda settimana di OTAs. OTAs che tra l'altro a Bill non piacciono, nel senso, anche oggi diceva su Green Gold Today che sono per lo più inutili, che arrivano solo brutte notizie se arrivano dagli OTAs.
Sì, infatti, apro la parentesi, lui veniva criticato perché nello show, secondo a tanti ascoltatori, non si parlava abbastanza di Packers, abbastanza di OTAs, e lui diceva, ma cosa dobbiamo parlare? Gente che è in calzoncini e in maglietta, con il casco, e cioè, l'unica cosa che potrebbe venire fuori da questo è un infortunio, quindi finché non se ne parla, tutto bene, quindi vuol dire che non ci sono infortuni. E visto quello che è successo a Jacksonville, visto quello che è successo a Denver, possiamo essere d'accordo, no?
Sì. Comunque, tra la prima settimana di OTAs, che è stata il 28 maggio, e questa, ovviamente per ognuna delle due settimane c'erano tre giorni di allenamento aperti al pubblico e ai giornalisti soltanto uno, rispettivamente il 28 maggio e il 2 giugno, che penso fosse martedì. E quello che chi c'era ha visto è stato che intanto non si sono allenati, vediamo, nella prima settimana e nella seconda non si sono allenati Boyd, Hayward, che tornerà per una minor foot injury solo al training camp e quindi perderà un po' di tempo per vincere il suo slot di cornerback titolare, non si è allenato Nelson, che era presente ma ancora i postumi dell'intervento all'anca, per cui anche lui probabilmente tornerà solo nel training camp ma solo per precauzione. Non si sono allenati neanche Neil, Perry, Montgomery e Voters, che sono entrambi di Stanford e che non si sono allenati semplicemente perché non ci sono. Cioè sono ancora al college, la loro cerimonia di laurea è il 14 giugno e per le regole del contratto collettivo non possono saltare la scuola. Fa un po' ridere detto così, ma...
Mi pare anche a Brederis.
A Brederis si è allenato solo nella parte individuale, poi non ha partecipato all'11 contro 11.
Okay,
indicazioni interessanti. Ecco, è tornato Randall in questa seconda settimana di OTAs, dopo essersi allenato anche lui solo nella parte individuale nella prima settimana, e ha preso parte per intero anche quindi all'11 contro 11, e in realtà non è che abbia impressionato più di tanto, ma è normale, nel senso entrava adesso sostanzialmente in gioco. Cose interessanti che possono essere state tratte da questi OTAs, vediamo, nella prima settimana Matthews si è allenato solo con gli inside linebacker, nella seconda è tornato con gli outside linebacker, per cui ci prendono un po' per il culo, ma fondamentalmente giocherà entrambe le posizioni. Una cosa interessante che mi ero segnato,
ecco, io l'unica cosa che mi ricordo, dopo le aggiunte tutte quante te, che è mancando appunto... Hayward, che ha un po' sorpreso tutti quanti, è stato schierato come cornerback titolare, ma prendiamo con le pinze ovviamente, e Dimitri Goodson. Quindi l'altra cosa, cioè, non è stato né, appunto, né Randall, che non c'era allenato, né Quinton Rollins, né Mike Hyde. L'unica cosa che ricordo che era uscita un po' come voce, poi per il resto hai detto tutto quanto te, mi pare bene.
Sì, tipo Hyde si è allenato con le safety e non con i cornerback nella prima settimana, e Shields invece che schierarsi a destra è stato schierato a sinistra come cornerback esterno al posto che era di Tramon Williams. E, sì, altre cose interessanti in realtà appunto sono poi alla fine cose che vengono dette giusto per riempire le notizie, perché altrimenti di indicazioni serie di football vero se ne è visto poi poco. Alcune cose che mi ero segnato ultimamente sono state, vediamo un po', vabbè, è ufficiale la data della Packers Family Night, che in pratica probabilmente è l'avvenimento più importante della off season, sarà l'8 agosto 2015, sarà ovviamente al Lambeau Field.
Ricordiamo che non è più uno scrimmage, ma è praticamente un allenamento diventato dall'anno scorso questo, quindi di solito era una specie di partita, adesso fanno praticamente un allenamento di sera appunto al Lambeau Field, che sarà quasi esaurito tra l'altro. Quindi.
Sì, l'anno scorso c'è stato il sold out, quest'anno probabilmente anche i biglietti costano 10 euro e 10 dollari se siete da quelle parti magari andate. Anche perché al termine fanno fuochi artificiali e un laser show. Un'altra cosa interessante che in realtà avrei voluto anche chiedere a Bill se avessimo avuto un po' più tempo era sul contratto di Cam Newton, perché ha firmato questo contratto
per
6 anni, 118 milioni e qualcosa come 67 milioni garantiti, se non ricordo male le cifre. E fondamentalmente qualcuno sul sito dell'NFL ha detto, ah, è normale perché anche lui avrebbe la stessa produzione di Rodgers nei Packers. In realtà la domanda che avrei voluto fare era: ci sono o ci fanno i tuoi colleghi?
Ah, non l'avevo letta questa. Sì, chi è?
E mi pare Gil Brandt su NFL.com, ah, qualcosa del genere.
Beh.
E sono saltato dalla sedia, però vabbè,
beh,
vediamo.
Sì, non parliamo sicuramente di uno scarsone, però voglio dire, neanche di uno dei migliori 5 quarterback della Lega, quindi, cioè, però le cifre che girano sono quelle. Sono curioso di vedere cosa pagheranno Wilson a questo punto, che reputo meglio di Cam Newton. Oh, sono curioso a questo punto di vedere.
Ah, un'altra cosa interessante, Kuhn ha fatto, si è iscritto su Twitter. Lui era sempre stato contrario ai social network, ma adesso questa settimana tra l'altro non ha partecipato agli OTAs perché era un camp organizzato dall'NFL per quanto riguarda il broadcasting, quindi il giornalismo, fondamentalmente per istradare i giocatori nel post carriera a un'altra carriera. E evidentemente gli ha detto: guarda bene che la tua battaglia contro i social network ormai è persa, per cui iscriviti anche tu.
Sì.
Niente, io tra l'altro sto pensando che da quando è andato via B, secondo me la nostra audience è scesa drasticamente, giustamente.
Sì, perché... siccome ci attaccheranno subito, però vabbè, oddio, tanto per riempire lo spazio, voglio dire, quindi.
Ma sì, dai. Ah, un'altra cosa interessante che mi ero segnato, me la segno sempre sulla agendina, sulla Moleskin griffata Italian Packers Fans Network, come sapete, e Cobb che ha dichiarato che gli hanno chiesto: ma il nuovo contratto ti provoca pressione, insomma, devi guadagnarti questi soldi? Lui fa: no, semmai me ne ha tolta di pressione perché adesso gioco molto più tranquillo, mentre invece l'anno scorso non sapevo cosa dovevo fare per meritarmi la riconferma, meritarmi il contratto.
Classica ansia da prestazione.
Esatto, però diciamo che nonostante questo, insomma, la prestazione è stata invidiabile lo stesso l'anno scorso, quindi...
Beh, se la pareggiasse io sarei contento, non so, parla di 90 più ricezioni, 1200 yard e qualcosa del genere, quindi quest'anno sarà dura perché comunque c'è Jordi Nette. Pensando che tutti rimangano ovviamente sani, e tocchiamoci tutti quanti. Comunque c'è Nelson, si spera tutti che Davante Adams cresca, che cresca anche Richard Rogers, e poi ci sono Abred Harris e ovviamente Jeff Janis, che il nostro idolo praticamente di tutti quanti. E quindi vediamo come sarà la distribuzione dei numeri tra tutti quanti.
Sì, in ogni caso magari, che ne so, farà meno ricezioni ma più touchdown, insomma qualcosa, non lo so. Vediamo, diciamo che l'attacco visto così sulla carta e con tutti i sani fa abbastanza paura in senso buono.
Sì, che mai che vada fa paura, secondo me. Mai che vada
sì,
fa paura.
Sì. Per cui insomma c'è da. Non vedo l'ora, tutto qua.
Beh sì, infatti l'ho detta apposta. Io sono uno di quelli che pensa quando si va alla post season è comunque un successo, ok? Però. Sentire anche Bill che fa Super Bowl o basta, quindi cioè, è un Super Bowl niente praticamente, fa un certo che, okay, quindi l'attesa è grande perché le aspettative sono molte.
Siamo ormai in modalità o vittoria o muerte.
Esatto, quindi che è un po' brutto se ci si pensa un po', perché comunque le variabili sono molte, come ben sappiamo, però vabbè, ok, siamo lì, finché siamo lì a giocarcela, va bene, dopo, per l'amore di Dio. Giocano anche gli altri, purtroppo, o per fortuna.
Tra l'altro, per un po' dovremmo cominciare a fare il classico giochino che fanno in America sul Toto 53, quindi cercare di indovinare chi va e chi non va nei 53, magari aspettiamo il training camp.
Sì, beh, sì, infatti.
Però diciamo che... Vai.
No, chissà se ad agosto poi stiamo ancora registrando, quindi magari ci hanno già tagliato, ci hanno già denunciato.
No, pensavo che dicessi, magari non registriamo più, ma siamo direttamente in diretta per radio.
Ah, ok.
No, però un'indicazione interessante secondo me è arrivata in queste due settimane di OTAs da Jeff Janis. McCarthy ha speso belle parole per lui, dicendo che insomma è sempre più nel vivo del gioco, per quanto possa essere gioco sempre l'11 contro 11, e ha ricevuto un touchdown nel 2 minutes drill l'altro ieri, per cui pare che sia migliorato parecchio e può veramente giocarsi tanto il ruolo di quarto wide receiver, ma penso che ne terranno almeno 5 se non 6 quest'anno.
Sì, infatti.
Io spero 6 perché magari rientrerà anche Brad Harris.
Sì, perché comunque, cioè, voglio dire, abbiamo parlato anche l'altra volta con Brian degli undrafted wide receiver, che c'era qualche bella strada tra di loro. però secondo me ne terranno sei e sono i Jordi, Randall, Devonte, e poi c'è ovviamente il Ty Montgomery e questi due sono Jeff Janis e Gerald Bradaris, sono, cioè non si esce da questi sei, quindi sarà molto molto difficile che ci siano sorprese, a meno che non ci siano infortuni, ma ripeto, tocchiamoci anche qui, quindi...
Speriamo bene. Un'altra cosa interessante, Alessi è stato chiesto, intanto ha trascorso il suo 25esimo compleanno ad allenarsi in campo martedì, gli hanno chiesto ma il programma di perdere peso, lui ha risposto, I'm cool.
Sì, è vero, anche l'anno scorso erano fuori un sacco di fandonie sul fatto che lui fosse un ciccione, beh, oddio, finché porta la palla come la porta, a me non dispiace, voglio dire. Quindi...
oggi su Facebook ho condiviso il video di NFL.com sul top
100.
All'inizio era il video su Eddie Lacy, che mi pare il numero 60, e all'inizio c'era la frase di Mike Daniels che diceva, ah, lui è grosso, e ha due cheeseburger da mettersi di fianco a me a giocare nello sporco in difesa. Quindi più o meno lo pensano anche i suoi compagni, però effettivamente con la voglia, la rabbia con cui gioca è anche meglio che pesi così tanto.
Esatto, assolutamente. Niente, i prossimi appuntamenti quali sono? Adesso è finita la seconda ondata di OTA, questi sono i minicamp.
Allora, in teoria la prossima settimana, mi pare di aver letto dal sito di Brian, c'è la terza settimana di OTAs,
okay,
di cui l'allenamento pubblico è il 10 giugno o il 9 o il 10, adesso non ricordo sinceramente. E dopodiché il 16, 17, 18 c'è il mini camp e dopo penso che ci sia un po' di silenzio fino all'inizio ufficiale del training camp.
Sì, cos'è il 29, 28, 29 luglio mi pare,
il 29.
Ok, sì, ok.
E poi sì, poi lì si fa sul serio.
E poi lì sì, poi lì. Allora, ho visto oggi tra le news che sono uscite, visto che alla fine parliamo di PECS ma anche di football, sono usciti i prezzi del Game Pass e purtroppo sono brutte notizie,
ho visto.
Perché sono 245 euro mi pare per quello completo, quindi praticamente da adesso fino all'anno prossimo con playoff compresi e draft e cosa c'è anche la combine e poi c'è 170 mi pare quello solo per la regular season e 150 solo per Fall of Your Team, che non conviene ovviamente. Io non lo so, sono parecchi soldi che stanno lì, quindi
sì, bisogna scegliere o le ferie o il Game Pass a momenti.
No, beh, io penso lo farò alla fine, perché comunque penso di farlo, cioè vuol dire, starò a casa, mangerò una pizza in meno, però comunque sì, non è una spesa da poco, vuol dire, comunque se poi lo raffronti a quello, per dirti, del baseball, che costa mi pare centinaio da euro, 120 euro
per 7.000 partite,
esatto, per 75.513 partite, anche quello dell'NBA in proporzione costa molto 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 meno, quindi
allora, io l'anno scorso non l'avevo fatto, mi ricordo le bestemmie che tiravo guardando gli streaming illegali, insomma cercando quando si bloccavano, quando non si vedeva bene eccetera, quindi quest'anno lo faccio e amen.
No, è vero, cioè anch'io lo farò, perché cioè vuol dire, dopo c'è l'opzione di fare quello della regular season e fare quello dei playoff quando escono le offerte verso fine stagione, perché forse si risparmia qualcosa. Non lo so, io penso di farlo anch'io direttamente completo, via il dente, via il dolore, quindi farò una pizza in meno e basta.
Vediamo, dai. Allora, cosa dici?
Salutiamo
tutti.
Aggiorniamo
alla prossima.
Esatto,
salutiamo
esatto.
Tutti. Sì, sì. Stavo sfogliando la mia agendina a vedere se c'è qualcos'altro che mi ero segnato da dire. Ah, guarda.
Ah,
sì.
Mi dispiace per le altre domande che non siamo riusciti a fare, però avete visto che voi abbiamo fatto una corsa con Bill, quindi mi dispiace per quelle per le domande che non siamo riusciti a porre.
E tra l'altro Paolo ci ha minacciato, per cui la sua dovevamo farla per forza.
Esatto.
Sono usciti i prezzi della partita, anche del flag football game che Farmer giocherà il giorno dopo.
Infatti.
E i biglietti per la partita, appunto, a Camp Randall, il giorno dopo la induction nella Hall of Fame dei Packers, vanno da 34 a 55 dollari per una partita di flag football. Anche lì, se siete in zona e volete andare e volete mangiare qualche pizza in meno,
sì.
Andate pure.
Cioè, pensavo molto meno, avrei pensato, sinceramente. Sono un bei Non è poco,
sì,
non è poco, non è poco.
In teoria tutti o parte di questi soldi andranno in beneficenza, quindi in teoria anche per una buona causa.
Certo, però,
comunque
tirali fuori.
È tornato ad allenarsi Adrian Peterson nei Vikings intanto, è tornato agli OTA.
Vabbè, tanto andrà ai Cowboys entro la prima o la seconda settimana di regular season.
Io fossi nei Vikings piuttosto lo farei marcire sulla sideline, però
vabbè, dopo là ci sono varie scuole di pensiero, però sì, a differenza di quello che succede qui da noi, vuol dire le squadre, le franchigie hanno un po' di leverage, insomma, nei confronti dei giocatori, e non è necessariamente una brutta cosa, secondo me. Quindi
no, anche perché il contratto l'hanno firmato loro, non penso che gli abbiano messo una pistola
no,
in fronte.
Infatti, quindi sì. Quindi può. Però non, a me non dispiace questa cosa qua, è anche giusto che sia qui.
No, tra l'altro, per esempio, Bill ha una posizione molto dura su Peterson, perché dice che sta sfruttando la situazione del figlio
picchiato,
quello che è,
sì.
Esatto, picchiato con, come ha detto lui, segni delle percosse sullo scroto, e dicendo sfrutta questa situazione per cambiare squadra e andare nella squadra che ha sempre sognato, cioè i Cowboys, per cui dice è proprio un uomo di merda, spero che si infortuni, e l'ha detto.
Sì,
ha detto proprio così.
È vero.
Per cui sì, in realtà sono d'accordo, perché a parte che non sapevo i dettagli e non sapevo dei segni lasciati dove, però vabbè, uomo di merda.
Sì, però io... È vero, assolutamente, infatti ho avuto un piccolo scambio di opinione anche con Paolo su questa cosa qui, però comunque voglio dire, no, non voglio assolutamente giustificare, non voglio passare come essere permissivo con quello che sto per dire, però voglio dire, io seguo Adrian Peterson perché mi piace il football, voglio dire, se di teste di cazzo ce ne sono dentro e fuori dal campo, secondo me, ovvio che lui ha un ruolo, uno dei più grandi running back della storia del football, ok? E quindi secondo me comunque deve avere una certa posizione anche fuori dal campo, però quello che fa a casa sua secondo me sono anche affari suoi, poi se lui fa una cazzata ci sarà qualcun altro, ci sarà un giudice che eventualmente la metterà in galera, gli fa pagare una multa, gli leverà la patria potestà del figlio o qualcos'altro, quindi
sì, diciamo che la cosa,
ecco, non voglio assolutamente giustificare quello che ha fatto, ovviamente, quindi cioè, non, assolutamente, quindi
concettualmente sono d'accordo con te, cioè nel senso, se nessun giudice l'ha trovato colpevole o comunque il sistema legale non può perseguirlo per una cosa o per un'altra, perché l'NFL si deve sostituire alla giustizia, e fin qua ci sta. Dall'altro canto, però, insomma, essendo alla fine le leghe professionistiche americane chiuse, decidono loro chi gioca, chi no, sulla base anche della...
È una lega privata, è vero, assolutamente sì. Però, da un altro punto di vista, sarebbe preferibile che ne so, un papà della linea difensiva dell'altra squadra lo aspetta e gli spazi una gamba, ecco, c'è per dirti. Cioè, brutto dirlo così, ecco, dire, se crudo. Però magari... Però vabbè, sono opinioni, poi giusto o sbagliato.
Però,
quindi.
Un'altra situazione, pare che i Cowboys li voglia prendere tutti, è Greg Hardy.
Sì.
Non mi ricordo chi fosse dei suoi compagni, ha detto, ah sì, lui è un picchiatore di donne, però insomma adesso è mio compagno, devo stare zitto. Non ricordo che l'abbia detto qualche tempo fa.
Non l'ho sentita questa, quindi me la son persa.
Però vabbè, per fortuna, speriamo di non avere di questi problemi in casa nostra, cioè nei Packers, di non avere questi giocatori che... Insomma, ne abbiamo avuto qualcuno in passato in realtà, di un po' così, però non a questi livelli.
Non a questi livelli, esatto, non a questi livelli.
Allora, niente, ci aggiorniamo alla prossima. Adesso non so se Aaron sarà disponibile per la prossima settimana, vediamo. Per essere con noi intendo, nel caso o lui o Mike McCarthy, adesso scegliamo.
Va bene, decidito su, va bene, quindi. Sai che possiamo solo peggiorare da adesso in poi, possiamo solo che peggiorare.
Sì, ma lo faremo con stile, peggioreremo, guarda.
Ecco.
Dai, va bene. Matte, grazie per la chiacchierata, grazie per insomma non avermi lasciato da solo con Bill.
Grazie a te per aver portato Bill in trasmissione.
Sono quelle cose che si fanno con incoscienza che a volte ti riescono.
Okay. Buona serata,
dai.
Ciao.
Ciao a tutti, go Pack, go!
New York Bozo! New York Bozo!